Bene, allora chiudiamo la parentesi Bowie, anche se poi abbiamo qui, no, in studio un musicista, bassista, compositore, arrangiatore, produttore, che comunque avrebbe tanto da dire sicuramente anche lui su Bowie, però magari gli facciamo parlare dei suoi dischi. Però se vuole aggiungere qualcosa, Lorenzo Felisciati, ci senti?
Ciao, ciao,
Ciao,
buonasera a tutti.
grazie di
Benvenuto.
esserci venuto a trovare. Non abbiamo voluto prendere altri ospiti, quindi sei libero di rimanere fino alla fine della puntata
Peggio per voi.
e di parlare di quello che vuoi. Cioè, quando vengono in studio i musicisti ci fa piacere, quindi insomma non vogliamo
Grazie, è un piacere, è un'onore.
metterli fretta. Quindi.
Ma sulla la consapevolezza di Bowie che diciamo che questo sarebbe stato non solo il suo ultimo disco, ma anche probabilmente il suo ultimo video, eccetera.
Anche i brani postumi ha fatto in tempo a fare.
Esatto, ma anche proprio quest'ultimo accordo mi piace pensare che lui sapeva che sarebbe stato l'ultimo,
Sicuramente.
e quindi insomma, se vuoi anche una gestione, non voglio dire artistica, ma consapevole di grande spessore di un momento della vita di una
Pazzesco.
persona, nel quale uno avrebbe anche il diritto di perdere un po' di, diciamo, non dico di lucidità, ma di
Sì, no, incredibile.
e pensare più al privato piuttosto che al pubblico. Anche in quel caso ha dimostrato di essere una persona di uno spessore raro, non solo nel mondo della musica, ma proprio dell'arte, insomma, del pubblico, ecco. Veramente una. Non so se il mondo ha cominciato a peggiorare in generale da quel giorno, ma la vita di chi segue la musica, di chi segue ed è appassionato di arte, nel senso più largo del termine, sicuramente ha perso un punto di riferimento importante anche proprio per il suo muoversi, anticipare, muoversi all'interno degli stili musicali, dell'arte in generale, insomma, veramente neanche un pezzo da 90, un pezzo da 120, secondo me è lui.
Sei d'accordo? Guarda, sono d'accordissimo, appunto, con me sfondi una porta aperta. Io appunto prima mi divertivo a stuzzicare un pezzo che forse appunto non è proprio il suo idolo, no? Però ci sono molti.
Vabbè, ma se c'è qualcuno che ti dice non, ma insomma Bobby,
Ne
così
conosco, ti giuro,
lo comincio a
ne conosco.
guardare, lo guardo
Esatto,
subito
io
come quando
pure,
mi
però ti giuro, ne
dicono,
conosco tanti.
ma come quelli che ti dicono, ma sai, io i cani, io c'ho su, comincio subito a guardarli con sospetto,
Ah, che non gli
diciamo.
piacciono i cani,
Se
non
c'è
il
una.
gruppo musicale, proprio
No, no.
i cani.
Ah, perché c'è un gruppo
Ah,
musicale che si chiama i cani? No, faccio
sì,
finta di non saperlo, li
scherzo,
conosco, li
scusa, sei
conosco.
troppo jazzista per non
No, no,
conoscere
jazzista ci
i cani. Ci
sarai
sarai.
tu e tutto il palazzo tuo.
Ah no, pensavo che invece, no,
No,
non lo
non mi,
so,
non mi, no, ma,
non
non
ti
mi fregio
identifichi.
di un termine che non mi appartiene, perché non sono un jazzista, nel senso che lo
Collabori, vabbè.
pratico, diciamo, soprattutto l'ho studiato tanto e lo insegno anche, ma non sono un
Non ti
jazzista.
definisci jazzista.
No, no, ma, no, ma non per prendere le distanze, anche perché, ti ripeto, per me Louis Armstrong continua a essere diciamo, uno degli highlight della cultura moderna degli ultimi 2 secoli, per cui figurati.
Ah, io ti ho conosciuto, come so, con Nicolò Fabio, so.
Certo, poi io ho avuto il piacere di collaborare con tantissimi artisti, cantautori italiani, soprattutto nella seconda fase della mia carriera, tra virgolette. Nella prima sono stato uno dei fondatori del Tiro Mancino,
Ah,
insomma.
ecco, all'epoca pre-Sinigaglia, diciamo, quando poi era una
Sinigaglia,
rock
e
band.
poi con Sinigaglia ho suonato su Descrizione di un attimo, il
Ah,
brano Ci sono
ecco,
io al
quando
basso, poi ho
c'era.
fatto un Sanremo, ma con Nicolò sono stati 12 anni pieni di soddisfazione, di grande musica, secondo me,
No, c'è
da
quello, anche
suonare.
live ti ho visto spesso col.
Tantissimo
Sì,
abbiamo.
sì,
Beh,
sì.
era un periodo in cui anche si suonava molto di più, insomma, e comunque c'era anche la possibilità di veicolare i prodotti, perché alla fine quello sono in molte maniere, televisione, radio, adesso è un po' tutto più complicato. Comunque.
Hai fatto tantissimo, questo è l'ottavo Groove First, se non sbaglio, l'ottavo disco tuo
No, no,
solista.
forse. Ho scoperto che è il
No,
nono.
è il
Ah, il
nono,
nono.
vabbè, insomma, comunque.
Ce n'è uno dal
Poi.
vivo che mi ero dimenticato, ma
Ma poi
colpa.
solo, praticamente ce ne sono tantissimi altri a cui tu hai partecipato insieme ad altri, come per
Sì,
esempio Aria, l'ultimo uscito
con Roy Paolo e Lucrezio De Sita, è già il
Esatto.
terzo di questa. Aria è tutto diciamo, un disco di jazz trio
Pucciniano, diciamo quasi.
pucciniano. Si suona una rivisitazione su un'etichetta norvegese.
Pensate.
Norvegia è un paese che io adoro, nel quale
Anche io.
sono stato spesso a suonare anche per lunghi periodi. Quindi,
C'è una scena jazz
sì,
molto.
ma anche proprio in
No.
generale.
Sì.
C'è un certa, se vuoi, meno effervescenza, nel senso di meno inventiva. Noi siamo costretti a essere creativi qui in Italia, in altri paesi, perché non è che c'è un grande. Invece, lì essendoci una struttura proprio statale o comunque della società, dove c'è un posto per gli artisti, per i musicisti, per i creativi, certe cose. Però quindi c'è una certa, non voglio dire rigidità è la parola sbagliata, però comunque c'è una certa, diciamo, è un po' più schematico, però schematico nel senso che ti permette di per esempio io sono andato a suonare per un mese intero tutte le mattine nelle scuole medie ed elementari con uno spettacolo, c'era Roy Powell come pianista, uno spettacolo di musica di Roy, era prog jazz, ma roba tosta pure per me, nel senso proprio veramente complicato, tempi dispari, e i ragazzini, le ragazzine, c'era un silenzio, non volava una mosca, alla fine degli applausi, quindi
c'è un'altra attenzione, un'altra cultura.
Lì una settimana l'anno, mi pare, c'è questo che si chiama Hacker Shoes, che credo che significhi, mamma, spero di non sbagliarmi, insomma, sarebbe bello qualche norvegese all'ascolto, però non lo so, che vuol dire zainetto pieno di cultura, e loro in una settimana ogni giorno hanno un giorno lo spettacolo teatrale, un giorno la mostra di arte, un giorno ci va Lorenzo Feliciati con Roy Powell a fare la musica matta, con un ballerino che improvvisava, insomma, cose purtroppo che in Italia...
Penso che sia un po' tipico di tutti i paesi scandinavi.
Esatto. Poi delle bellissime strutture, queste palestre tutte in legno dove usciva fuori da una parete usciva fuori questo palco cioè che si muoveva da solo, si apriva, insomma, delle cose che... per un italiano di Roma poi sono abbastanza sorprendenti. Però sì, comunque, insomma, tornando al jazzista, non sono un jazzista nel senso che non è la musica che ho approfondito di più. Se jazz vuol dire interazione, un po' un senso dell'avventura, sì, quello ce l'ho sempre cercato di coltivare, diciamo.
Però comunque hai studiato basso, cioè hai fatto una preparazione al conservatorio?
No, io sono completamente autodidatta, però non vuol dire che non ho studiato, anzi forse non c'era ancora YouTube, non c'erano ancora queste cose, quindi è stato anche forse, non so se più faticoso, però più intenso sicuramente, però ti ripeto, l'ho studiato tanto il jazz e lo insegno, lo uso anche come
insegno, diciamo, anche qui a Roma
insegno. Io insegno al St. Louis College of Music, sì. Mi occupo di suonare insieme agli studenti del biennio accademico, quindi suono con loro e quindi anche per certi versi divertente, insomma, ecco, stimolante, perché poi comunque il repertorio che suoniamo lo faccio in parte anche, i brani sono anche proposti dagli studenti, quindi scoprono anche delle cose a volte terribili, una R3B, per altre volte invece molto nuove che non conosco, interessanti, insomma.
E se non sbaglio, a proposito d'orchestra, hai fatto parte anche dell'orchestra operaia di Massimo Nunzio.
Esattamente.
Io ho ricordato recentemente, purtroppo, che sono scomparsi Alessandro Tomei,
sì,
e Carlo Conti.
Assolutamente, quindi, assolutamente.
Ricordo sempre volentieri questa orchestra.
Beh, è stata un'avventura, se vuoi, anche pazza.
Ho visto tante volte.
Ah, sì?
Casa del Jazz.
Ah,
non so.
Benissimo. Mi fa piacere. Era una cosa molto, se vuoi, anche...
libera.
Sì, libera, bravo, ma anche un po' pazza, un po'...
è un segnale, appunto, che in Italia non possa andare avanti un'orchestra del genere, che abbia dovuto chiudere.
Ma sai, poi quello sono tanti motivi,
anche per
insomma.
Motivi, però.
Ma no, diciamo che il segnale, la cosa più importante è che c'erano quattro giovani arrangiatori e che comunque ogni volta era un repertorio diverso.
Cioè.
Per un lungo periodo noi ci vedevamo, facevamo un paio di lunedì al mese, ci vedevamo alle 4 del pomeriggio.
No, una cosa del genere in Norvegia magari la metterebbero in palmo di mano.
Eh sì, però vabbè.
Siamo a Roma.
Però è stato bello esserne parte, aver fatto il disco, un bel po' di eventi anche importanti.
E veniamo allora a questo Groove First, che è un omaggio, ho letto, anche alla batteria e batteristi.
Cioè,
tu pensi...
c'è un brano che si intitola Oslo, quindi
Oslo,
si lega...
Infatti,
ecco.
Sì, perché è stato, l'ho composto nella mia stanza d'albergo a Oslo, mm-hmm. In questi due, tre volte che sono stato lì per una 25 giorni, appunto per fare questi concerti per le scuole, mi ero attrezzato la seconda volta sapendo che, insomma... avrei avuto parecchio tempo libero e quindi sì, è stato composto lì. Oslo c'è Roberto Gualdi alla batteria.
Lo vogliamo ascoltare così facciamo parlare anche con la musica.
Un bel inizio, vai.
Così
vai.
Lorenzo...
E c'è Alessandro Guiss al pianoforte.
Ah, perfetto, conosco benissimo Guiss, che fa parte anche degli Arestano,
esatto.
Girotto.
Esatto, ne abbiamo combinata di BL con Alessandro.
Allora, Oslo, Lorenzo Feliciati, poi continuiamo a parlare. Questo è Lazarus che c'era in sottofondo, scusate. Allora, Oslo.
Lo spirito di
Bowie incombe. Lorenzo Feliciati, Oslo. Questo era Oslo, Lorenzo Felisciati con il featuring di Roberto Gualdi, che ha suonato anche con la PFM, ricordavi Eugenio?
Sì.
Anni con Vecchioni e tanti. Abbiamo fatto un sacco di cose insieme con Roberto.
Con Roberto avevi un progetto, scusa se ti interrompo.
No, prego,
vivi di tanti anni fa con Colin Edwin.
Sì, Twinscape.
Twinscape, bellissimo, sì, progetto, sì. Twinscape.
Due
favoloso.
Bassi con Colin Edwin, il bassista dei Porcupine Tree.
Sì.
E con Roberto la batteria, ma c'ha
due album avete fatto con Twinscape?
Tre forse, comunque un po' un buon numero.
Un progetto eccezionale per me, che sono amante di basso, sono quelle cose che mi mandano in brodo di giugno.
C'è anche un bel video dal vivo a un festival, il Groove Festival, mi pare, Groove Day, su YouTube. Ma con Roberto ci ha unito l'amore per i King Crimson, per certo prog, per certo anche uso dei tempi dispari, anche di sonorità un po' Mick Karn, un po' Terry Bozzo, insomma, penso che fosse anche
A proposito appunto di King Crimson, c'hai Pat Mastellotto.
C'ho Pat Mastellotto su due brani, l'unico che suona su due brani, ma con Pat abbiamo fatto tante cose insieme. Io ho suonato sui suoi dischi, lui ha suonato sui miei, quindi insomma abbiamo fatto anche un disco in duo, e adesso stiamo aspettando l'occasione per riuscire a fare l'altro. Lui recentemente ha terminato la costruzione, il setup di un bellissimo studio a casa sua. Tra l'altro c'è un video recente dei Mister di cui lui faceva,
certo,
che si sono riuniti nello suo studio, un posto bellissimo. Diciamo che in questo momento non è che c'ho proprio tutto questo desiderio di andare negli Stati Uniti.
No. Io penso che se leggono Facebook, non solo gli ultimi 5 anni, ma poi gli ultimi 5 giorni, non mi invitano.
Ma anche 5 ore.
Io sono proprio I'm Afraid of America, esatto, la mia colonna sonora preferita.
Comunque, abbiamo fatto tante cose insieme con Pat. Tra l'altro, anche quando abitavo a Parigi, mi ha invitato a vedere King Crimson, l'ultimo tour, quello con i tre batteristi, insomma, quindi ho potuto. Tony Levin l'avevo già incontrato altre volte, ma ho addirittura incontrato Robert Fripp, che credo che sia una cosa che...
un altro personaggio non proprio simpaticissimo,
volevo dire una cosa rispetto, perché andai a vedere una volta una clinic di Pat Mastellotto
all'asino che vola?
No, a Latina andai. Negli studi dei fratelli Machera a Latina, e alla domanda del discorso delle tre batterie, Pat ci disse: vi dico una cosa che rimanga qua, ovviamente tutto il resto, ma si era addirittura pensato a 4 batterie.
Non mi stupisce.
Già 3 erano troppe.
Ci doveva essere un'evoluzione, che evidentemente non è andata poi in porto, però
sì, perché poi in realtà erano 2 e mezzo, nel senso che poi il terzo batterista suonava anche un po' le tastiere, però proprio anche come come posizione sul palco erano proprio i protagonisti. E devo dire che comunque fu un tentativo, un esperimento, per me solo in parte riuscito, però comunque un tentativo, un esperimento che è stato coraggioso loro.
È il mondo nel quale tu ti ritrovi, perché questo discorso della sezione ritmica nella sua vera anima, quindi batterie e basso, due bassi e batteria.
Sì, io volevo suonare la batteria, però poi c'era già un amico che aveva la batteria, mio fratello suonava la chitarra e cantava, e quindi mancava il basso. E io a malincuore, poi dopo andai a vedere il Weather Report con Giacomo Pastorius e ho detto: ma mi sa che può essere.
Quindi l'hai visti proprio live con Giacomo?
Sì, l'ultimo tour che hanno fatto.
Che anni erano?
Era o l'80 o l'81, l'ultimo tour che hanno fatto. E niente, insomma, lui fece il solo in cui con la cinta del basso, lo vede sul basso, bam, tutto il paleo che
pazzesco.
E io ho detto: ma mi sa che si può essere figo.
Quindi è stato Iaco, è stato Giacomo che
non ho fatto un errore di valutazione nella scelta dello strumento.
No. Pastorius, al di là della musica, che poi comunque è un po' come David Bowie, nel senso che non il fatto che sia imprescindibile, cioè che non se ne possa prescindere, non vuol dire che poi uno debba emulare o copiare. Che il problema per me, come per tanti altri bassisti, colleghi, più o meno un fatto di generazione anche, è la concentrazione per stare attenti a non copiarlo, cioè a non cercare non stare proprio, perché è un'ombra importante sullo strumento, capito? Perché proprio la sua maniera di di concepire l'uso del basso elettrico non soltanto come strumento ritmico di supporto, ma anche solista, melodico, gli accordi, insomma, sono cose che c'erano anche un po' prima, però non nessuno l'ha poi tirate fuori. È un fatto anche di carisma, ecco.
Diciamo. Beh, la prima star forse del basso, esatto, l'Hendrix del basso.
Bravo, è una cosa che si dice spesso, ma ci sta.
Ma ci sta.
Ci sta, e il carisma ce n'hanno tanti adesso, ma in parte purtroppo anche per la sua avventura, insomma, anche, di vita, sì, così tragica.
Un po' triste la fine.
È molto, secondo me.
Ucciso fuori da una discoteca.
Sì,
da un picchiato da un buttafuoco.
Sì, ma viveva già.
Sì,
in
certo,
un parco,
già era sbandato.
Era uno
sbandato,
insomma. Una cosa molto triste. Adesso probabilmente ci sarebbero, sicuramente ci sarebbero anche farmaci adatti. Allora.
O borderline,
un fatto anche di proprio di, come si dice, di bipolarità,
bipolarismo, volevo dire,
per
bipolare,
cui sono cose che adesso sono abbastanza ormai affrontabili, allora no, però insomma diciamo che la ritmica, questo disco Groove First è comunque, io ho cominciato a diciamo a comporre, ormai la tecnologia ti permette di comporre a casa con Pro Tools, insomma non c'è bisogno di grandi, non c'è bisogno di noleggiare uno studio di registrazione. Faccio degli sketch dei primi approcci a brani, al brano, insomma delle composizioni più o meno lunghe, e poi ogni volta mi dicevo, ma chi ci starebbe bene alla batteria? Allora, ho la fortuna di aver suonato e di avere anche la stima e l'amicizia di tanti musicisti italiani e non, grandi batteristi anche, o all'interno di questi musicisti, perché io sono uno di quelli che pensa che i batteristi siano comunque musicisti, c'è la battuta, no? Che è il migliore amico.
Sì, c'è chi ogni tanto li esclude, no?
Beh, alcuni meritano.
Gregori fece un tour senza batteria, poi dopo
ha ripreso
Simone,
giustamente, esatto.
Le percussioni.
Esatto.
Poi, diciamo, non è proprio un grande amante del batterista.
Beh, vabbè, un po', non so, vabbè, no, a me piace anche la musica cantatoriale con un po' di pulsazione ritmica.
Certo.
Comunque, insomma, una volta diceva, qua ci starebbe bene Roberto Gualdi, perché proprio quel mondo lì un po', qui ci sarebbe bene. Alla fine poi ho scoperto che avevo praticamente quasi al 75%, quindi praticamente non finiti, però insomma mancavano i final touch, 5-6 brani dove c'era un batterista diverso. Ho detto, allora, non volendo si è creato questo fil rouge che potrebbe essere l'idea che è alla base del disco, perché poi comunque lo sapete meglio di me, serve anche a essere, diciamo, a avere il focus su un album quando lo stai componendo, producendo, arrangiando, che ci sia un'idea di base, o comunque che raccoglie tutte le idee e la creatività che stai mettendo nel disco. E essendo un grande appassionato di batteria, essendo avendo la fortuna di conoscere tanti batteristi che mi hanno sempre dimostrato la loro disponibilità a collaborare, che è reciproca ovviamente, mi sono trovato a averci 8-9 brani. Adesso dovrei cominciare a lavorare al secondo,
al perché secondo.
Ce ne sono tanti, sono rimasti fuori.
Sì. Volume 2 di Groove First.
Sì.
E questo ti volevo domandare.
Non si è offeso nessuno, però mi è stato fatto notare, dice, ma scusa, ma
a me non mi hai chiamato, 10-9.
E quindi penso che faremo un secondo capitolo. Però sì, Pat Mastelotto è l'unico su due brani.
E allora facciamone ascoltare almeno uno, andiamo per quello più...
Quale? Forse, Good Goods? Quale?
Quello più breve, no? Lights e
Lights
Good
c'è un brano molto, non voglio dire dark, però con uno splendido lavoro di un coro che si chiama Flowing Chords, che è un
coro... Flowing Chords di Roma,
nati all'interno del St. Louis, dove c'è Margherita Flore, che è meravigliosa e ha fatto... ma andiamo, se vi va,
sì,
un po',
assolutamente.
Non è molto pomeridiano, però a me piace.
Lights?
Vai.
Ok, Lights.
No.
Lorenzo Feliciati.
Assolutamente.
Lights. Thank you.
rest.
Lights, Lorenzo Feliciati con il Flowing Course di Margherita Fiore.
Flore,
scusa, la chiamo sempre Fiore, sbaglio io. Flore.
Beh, era un po' che non lo sentivo, C'ho un po' dark, però veramente. Pat Mastelotto ha anche suonato l'elettronica, tutti questi suoni.
Effetti, ah, dai. Sì?
Sì, poi ho il sound design, diciamo, la costruzione del brano, ovviamente l'ho fatta io, insomma, però devo dire che Margherita è stata, infatti il brano
eccezionale, Margherita.
È stato un piacere cofirmarlo insieme a lei, insomma, oltre a aver scritto il testo, insomma, anche arrangiato.
Ho visto
le voci.
Che è anche coautrice della
sì,
musica.
Sì, cioè una cosa che mi ha fatto molto piacere.
A me non so perché evoca più acqua che luce. È una cosa elettrica,
sì,
capisco
sì.
L'onda di luce, l'elettricità,
sì.
Però non lo so perché mi evoca acqua.
Sì, sott'acqua probabilmente più che acqua.
Non ho idea.
Però anche le luci, sai, il testo è molto.
Sì.
In realtà è molto meno dark di quello che sembra il testo, insomma. E questo è l'altro Good Goods, invece è un brano in duo con Pat ed è più in linea con quelle che sono il nostro disco che abbiamo fatto in duo appunto 2 o 3 anni fa. Di cui poi abbiamo fatto una versione Night DJ, dove c'è la moglie di Pat, Deborah, che. Parla e recita delle cose come se fosse un DJ notturno, che quindi ha più, diciamo, più libertà. Ed erano delle versioni, fra un pezzo e l'altro c'era lei che parlava, una cosa pazza, ma insomma molto, molto bella, che mi è piaciuto molto fare, che è solo su Bandcamp, sia il nostro disco che si chiama Portal, che questo The Night DJ version.
Che bello!
Sì. Ma sai che a volte non voglio dire fare promozione perché è una cosa veramente squallida come termine, però chiacchierare di quello che si è fatto insieme a degli amici e delle persone anche di spessore, che appassionati di musica e conoscitori, aiuta anche un po' a riguardarsi un po' indietro, perché siamo sempre inevitabilmente, ma anche il bello mi sembra che sono 40 anni che faccio sempre la stessa cosa, in realtà ne ho fatte anche diverse.
No, infatti con Alessandro a microfoni spenti facevamo la valutazione che tu hai una produzione
molto eclettica.
Molto eclettica e vastissima, oltretutto, perché voglio dire 9 album, 10 album non per un.
Ma solo da quelli solisti,
io sto parlando solo dei solisti.
Sì,
cioè,
perché poi dopo ce ne sono più di 20 fatti, per esempio, con Naked Truth, che era il gruppo dove c'era Pat Mastelotto, Kwong Vu sul primo, il trombettista del Pat Metheny Group sul primo disco, poi gli altri c'era Graham Haines, il figlio di Roy Haines, che è un trombettista che ha collaborato con Bill Laswell, col quale ho coprodotto il secondo disco dei Naked Truth. Bill Laswell l'abbiamo registrato in New Jersey nel suo studio, quindi ho collaborato anche con lui. No, di cose se ne sono fatte tante. Il problema è che secondo me è fatto anche. Io sono cresciuto, visto che siamo qui a parlarne. A Radio Città Aperta, quindi una radio, sono cresciuto ascoltando la radio in un momento in cui ho avuto la fortuna che si sentivano tante cose diverse.
Oggi è un po' omologata la musica, un po', diciamo un po'.
Un po', beh, insomma, voglio dire.
A parte noi, le radio libere,
diciamo. Ti pare poco.
Le radio mainstream.
Meno male, infatti si chiama Radio Città Aperta. Non
sono
radio
oasi,
città
oasi di libertà.
Sì. Beh, insomma, sai, anche un
anche
brano
delle trincee.
Esatto, un brano come Lights, non credo che. Però, insomma, al di là di, io non sto giudicando la musica,
certo.
Però è un po', sì, insomma, mi ricordo che a quei tempi io ascoltavo Radio Città Futura.
Come no?
Sì. E c'era Gerardo Pan, che poi ho rincontrato, e si passava da Elvis Costello e Japan, poi c'è anche cose, se vuoi, contemporanee, dello stesso periodo, però molto diverse.
Sì.
Perché io ascoltare Elvis Costello lo adoro, cioè per me è un mito, e poi ascolti Japan con Mick Arne al basso, cioè, tra l'altro nel mio secondo disco, in uno dei miei dischi,
sì.
Koi, che è tutto dedicato al mito della carpa Koi, di cui io sono diciamo un
c'è proprio il tatuaggio,
la carpa, sono un cultore, ho anche
carpa,
in campagna,
cioè, il pesce,
il pesce, le carpe Koi, perché nella filosofia orientale è il simbolo della rinascita, della perseveranza, perché la carpa Koi nuota controcorrente fino a che non arriva alla fonte, uh-huh, e diventa un drago, perché è arrivata, quindi, c'è, insomma. E nel secondo disco Koi, alla batteria c'è Steve Jansen, che è il batterista dei Japan, il fratello
Richard Barbieri,
il fratello di David Silver.
David Silver, mi confondevo, pensavo Richard,
perché loro di cognome
hanno
cambiato il nome d'arte, che di cognome fanno Bat, che sarebbe sedere, diciamo, per cui giustamente si sono cambiati il cognome, e anche in quel caso gli ho lasciato praticamente libertà assoluta, perché sapevo ovviamente con chi avevo a che fare. Lui ha fatto un lavoro splendido di programmazione di campioni, insomma, ma di samples, ma insomma, sì, tante cose ho fatto. Devo dire che sono.
No, io poi
mi fa piacere parlarne.
Io poi ti ho sempre, da quando ti conosco, ti ho sempre considerato un artista, un musicista europeo. Non ti inquadro come un artista italiano. Oltretutto, cioè, hai vissuto tanti anni a Parigi, tanti anni in Belgio, sei stato tanto tempo a Milano, cioè sei sempre l'uomo con la valigia, tra virgolette.
Sì,
quindi
sì.
Collocarti, avere questa possibilità di interscambio continuo con artisti di questo livello.
Diciamo che un po' sono cose che poi piano piano, dopo un po', cominciano a succederti intorno, però tanti miei colleghi italiani dicono: ma come fai? Faccio la valigia e vado all'aeroporto.
Ti dai da fare.
Sì, insomma, bisogna anche un po', ovviamente, magari quel minimo di sicurezza in se stessi, di avere qualcosa da dire, però insomma bisogna anche un po' proporsi. Ecco, io adesso, per esempio, adesso a febbraio finalmente riusciamo con Markus Reuter, il terzo degli Stickmen, vado a Berlino e registriamo insieme delle cose, perché sono tanti anni che non che ci rincorriamo, però che ci scambiamo
impegni
reciproci, diciamo,
reciproche
attestazioni, anche attestazioni di stima. Che bello sarebbe, insomma, a dicembre gli ho detto che bello sarà, nel senso, e quindi però insomma su tutte quelle cose
anche da questo punto di vista io ti ho sempre considerato un ricercatore, diciamo, un artista che va proprio a studiare lo strumento nelle sue possibilità di espressione, nelle sue varie.
Ti ringrazio, è una bellissima cosa. Io veramente non voglio né sminuire, perché non, assolutamente c'ho anch'io il mio ego che si deve, diciamo, alimentare, però quindi quando mi fanno un complimento come quello che mi hai fatto adesso, ovviamente mi fa molto piacere, però
è solo una considerazione oggettiva,
sì,
rispetto al fatto che, essendo un amante di basso, seguo tantissimi bassisti, mm-hmm, però ognuno li vedo incasellati, capito, ognuno nel proprio genere, ognuno nelle proprie,
quello è una cosa sulla quale cerco di, cioè, nel senso
che non c'è nulla di male,
no,
è difficile etichettarti.
Ma è che in realtà è un po' un problema dal punto di vista professionale, perché poi in realtà nessuno pensa che tu saresti interessato, perché
certo,
vabbè, quello fa. Però ti ripeto, secondo me veramente, cioè io la prima cosa professionale seria che ho fatto è stata un'orchestra di Latin Jazz, e continuo a essere appassionatissimo di Latin Jazz, mm-hmm, con l'orchestra, cioè, perché come fai a non essere appassionato?
Un po' all'Aire Stango,
anche Aire Stango, ma proprio anche
Latin, proprio
Chucho Valdés, cioè proprio cose anche
cose
più tradizionali,
più.
Mm-hmm. Perché come fai a non piacerti suonare quelle cose con un'orchestra, con i fiati, esattamente come mi piace, diciamo, la musica jazz orchestrale, come è stato con
l'orchestra Peraia,
in qualche modo l'orchestra Peraia, anche se l'orchestra Peraia aveva anche del, diciamo, dei semi molto più moderni,
contemporanei,
però insomma ho collaborato con la Lake Jazz Orchestra adesso,
Orazio De Seta sempre,
esatto, il grande, abbiamo fatto tanti, che è appunto
Aria,
e prima avevamo fatto un altro disco di cui non mi ricordo il nome, dove, che era dedicato alle canzoni di Roma, classiche di Roma rifatte piano jazz, che andò con un'etichetta giapponese specializzata. Ma sai, l'eclettismo per me dovrebbe essere una condizione sine qua non.
Abbiamo parlato di Bowie prima, quindi sì, senza voler fare paragoni, però anche lui è difficile etichettarlo, sfugge comunque, non è glam, non è del rock,
però
non è
no, sì,
non
perché è... diciamo un artista potrebbe avere anche un side project, nel senso che ne conosco tanti, certo, che dice faccio pop però amo il progressive, faccio questo però nel mio intimo provengo da... Tu invece hai veramente uno sguardo a 360 gradi.
Anzi assolutamente non è una cosa pianificata, è proprio
è la tua natura,
ma mi diverto, cioè, certo, nel senso che più è stimolante.
Sennò t'annoi pure a fare sempre la stessa cosa.
Insomma, voglio dire, sai, non è che devo dire che io dopo l'esperienza con Niccolò di 12 anni su quello credo che ci ha suonato comunque tanto, anche ho fatto un sacco di cose, siamo andati in Sudan, comunque veramente tante cose, e dopo, quando è naturalmente, in maniera fisiologica, andata a finire questa esperienza, siamo ancora in contatto.
Adesso però suona con i giovanissimi,
forse anche sarà anche un fatto, ti ripeto, generazionale, ci sta pure a voler avere un po' di energia, di musicisti freschi sul palco, però è proprio che, non è che dice, sai, hai voluto smettere di fare pop, no, non mi è mai più capitato di avere, entrare in contatto e avere a disposizione, che mi sia richiesto da qualcuno, non voglio dire di quel livello, però insomma uno si abitua anche bene, no? E quindi sai, dopo aver collaborato, anche se poi Niccolò Fabio è una persona molto colta, molto preparata musicalmente, quindi sa esattamente quello che non vuole. Poi per il resto lascia ai suoi collaboratori liberi di dare degli inputs, poi è difficile quando, insomma, siccome poi il mondo del pop in Italia si è molto, dal punto di vista proprio del business, si è molto contratto, ci sono, una persona fa tutto su un disco, forse non canta, però insomma ed è un mondo anche proprio da un punto di vista di arrangiamento, di densità proprio anche armonica, che si è molto semplificata. Io ho fatto tantissime cose anche con dei DJ Schizzo e Taiwan, che sono due screcciatori mostruosi, insomma facevo una cosa io col contrabbasso, quindi non è che anche un certo mondo hip hop, comunque non voglio dire dance, però insomma comunque un certo tipo di approccio l'ho fatto, però mi trovo a avere a che fare con due mostri, capito? E quindi la semplificazione a un certo punto è chiaro che semplificando tante possibilità e tante spazi creativi non ci sono più, basta una persona che fa tutto, quindi in quel senso non è che ho smesso di fare pop, e per il resto continuo a fare quello che mi diverte, che mi stimola. Adesso sto lavorando con Alfredo Bochicchi, abbiamo cominciato da poco, grandissimo chitarrista, anche lui un altro che fa 360 gradi tutto con la chitarra. Stiamo cominciando a lavorare a un album in duo di insomma, poi non voglio dire perché sennò poi ci rubano l'idea, però è una cosa interessante e carina, per cui, insomma,
fermati qua,
esatto, con mia moglie Desiree Petrocchi abbiamo questo progetto su Bart Bacharach, che suoneremo l'8 febbraio al Quid, quindi,
ma
insomma,
lei canta
secondo molti molto molto bene, però insomma l'8 febbraio acquite, quindi anche una cosa completamente diversa, perché è musica, tra l'altro anche il disco di Bart Bacharach in duo con Elvis Costello, cioè ne suoniamo due o tre, è proprio una da brividi. Quindi se mi lasciate il microfono acceso io posso andare avanti due ore e mezza.
È stimolante, proprio questo discorso si collega ai complimenti che ti facevo prima, perché sei un artista stimolante proprio per questa tua capacità di esplorare più terreni, più percorsi, ecco. Diamo spazio alla musica, però
magari... stavo cercando di scegliere cosa come
sarebbe
questo disco,
una puntata monografica per tutti i tuoi progetti, io li ascolterei tutti.
Blue First erano usciti come singoli sia Force Quit con Jason J.T. Thomas,
degli Snarky Puppy, ma soprattutto direttore musicale e cantante del Age Factor di Roy Hargrove. Ai fiati ci sono Stain Adams, Pierluigi Bastioli e Duilio Ingrosso. I fiati sono scritti, arrangiati e diretti da Aiden Zammit, che è un'altra persona con la quale le nostre strade si intrecciano da tantissimi anni.
Ha collaborato anche con Lucio Dalla, se non sbaglio. Aidan Zammit, può essere? No? Sbaglio io?
Forse Lucio Dalla no, non lo so, non mi sorprenderebbe.
Quindi o Force Quit, un altro singolo che era uscito era Morning Wow.
Recentemente con...
Ci faccio scegliere a te.
Con Gergo Borlai, Morning Wow e Richard Dalebec. Guarda, vai con Force Quit. Vai.
Allora poi ci salutiamo dopo. Questa è Force Quit, Jason T. Thomas, Lorenzo Feliciano. Force Quit, Lorenzo wow. Feliciati, Fit Jason, JT Thomas.
Fantastico.
Qui c'era proprio un bel groove.
Veramente sì.
Groove first.
E mi ero dimenticato di menzionare Martin Verdon, che è questo percussionista olandese che è ospite su questo brano. Lui ha suonato con Stevie Winwood, Prince, Chaka Khan, pazzesco. Eccetera, eccetera. Collaboro tanto. L'Olanda è un altro paese nel quale faccio. Ho tante collaborazioni, tanti canali aperti, quindi
oltre Martin che Verdonk,
sì. Martin Verdonk,
poi
sì.
C'era anche Merdonk, poi c'era anche Duilio Ingrosso, conosco con gli Ion Travel, Silvestri, sì. Stan Adams, l'orchestra
e Pierluigi Bastioli, sono trombone basso e sax baritono.
Un sogno vederli tutti insieme sullo stesso palco.
mi sa che
lo so,
la vedo dura.
È utopistico, però non si sa mai nella vita, sai.
No, però devo dire che
guarda, una cosa così secondo me sarebbe di richiamo internazionale.
Sicuramente sarebbe difficile pure anche proprio da un punto di vista dell'agenda. Però prima che non lo posso dimenticare, però insomma mi piacerebbe dire che l'album è uscito su questa etichetta Little Starlight Records di Giovanni Pasquetti, una persona con la quale mi sono trovato benissimo. Avevamo lavorato prima a un altro disco, PDF, un disco di un quartetto jazz elettrico fusion con Giorgio Di Tullio, Luca Pasqua e Luciano Lachipesce, e quindi quando si è trattato di trovare un partner, qualcuno che
sì.
mi affiancasse, anche se comunque ovviamente è un'etichetta piccola, io sono un piccolo artista, quindi comunque e faccio gran persona, c'è una certa diciamo autonomia e autosufficienza, però comunque avere Giovanni al mio fianco, soprattutto sulla gestione poi lui ha curato il missaggio,
mix e mastering,
e devo dire che anche risentendolo adesso mi pare che il disco suoni veramente molto bene, e poi comunque anche tutta un'altra serie di passaggi legati alla promozione, insomma, sono stati fatti insieme. Devo dire che la Little Starlight e Giovanni si sono dimostrati di grande aiuto, ma anche e soprattutto c'è stata sempre grande sintonia, ma andava di dirlo ufficialmente,
insomma. Come giusto che sia, no, vanno i nostri complimenti insomma al coraggio e a queste piccole realtà che mandano avanti grandi progetti.
Diciamo che tra pazzi ci si ritrova.
Senti, e per salutarci vuoi un altro brano di Go First o una cosa di Aria, o se no tornate a presentarlo
perché no
con
perché
Lucrezio
no, perché
non lo
no
so, dimmi
magari
no, non allora, vorrei mettere troppo caro, però non vorrei dargli troppo poco spazio a questo Aria sul finale così, però se
no,
vuoi
no,
un brano,
facciamo
no,
un antipasto dai,
se vuoi un brano di
per quello
Aria,
che sarà
tu,
poi un incontro futuro,
perché no dai. Guarda, il primo brano
Vissi d'arte?
Mi pare che sì, Vissi d'arte, che anche, porta anche bene,
sembra diciamo. Un po' anche un manifesto di vita, cioè, esatto, Vissi d'arte.
Esatto, Roy Powell al pianoforte acustico e agli arrangiamenti.
Ci leghiamo a David Bowie.
Esatto, Lorenzo Feliciati e Lucrezio De Sena. Grazie dell'ospitalità
a te,
a Radio Città
Aperta. Grazie
e viva,
a te,
viva.
Da Aria, che è uscito a ottobre, sempre sì. 2025, il tuo ultimo diciamo lavoro in trio. Per l'etichetta, anche questa è un'etichetta
norvegese.
Ah, ecco, me l'avevi detto prima, sì. Che adesso non ricordo il nome.
Neanch'io, ma insomma.
Sì, l'avevo trovata. Però comunque sì, Aria lo trovate
insomma, su tutte le piattaforme. Non ci
Roy
sono...
Powell al pianoforte, Lucrezio De Sena a batteria e Lorenzo Felice del basso.
Dai.
E questa è Vissi d'arte, non te ne andare che poi ci facciamo un po' di foto
okay, vai.
Per il podcast.
Vai.
A sabato prossimo allora, ci salutiamo Eugenio.
Sì, allora. A sabato prossimo.
Salutiamoci con Vissi d'arte. Ciao Lorenzo, grazie.
Grazie ancora. Thank you.
radiocittaperta.it, la tua radio online.
Sei all'ascolto di Radio Città Aperta.